Noi proseguiamo il nostro mattino qui ad Alphaville in diretta studio con una nostra seconda pagina, si chiama Artisti del Cavolo, è stato inaugurato sabato con un ospite davvero di eccezione come Bruno Bozzetto, padre fra le altre cose del signor Rossi, ed è un progetto realizzato e promosso dalla pagina di ricette vegan Ricette del Cavolo, insieme con il fumettista Michael e Mirko. Innanzitutto voglio salutare Claudia Vagnarelli, che è l'anima di Ricette del Cavolo. Ben trovata, buongiorno.
Grazie mille, buongiorno a voi, grazie.
E cominciamo. E poi saluto anche Michael Rocchetti, alias Michael e Mirko, l'autore degli Scarabocchi, di cui abbiamo anche
ciao,
già parlato.
Ciao a tutti.
Buongiorno, anche lui in collegamento, buongiorno anche a lei. Cominciamo con Claudio Vagnarelli, la sua pagina di ricette vegan, Ricette del Cavolo, che si può seguire sia su Instagram che su Facebook, è attiva da 7 anni, era il 2015 mi pare, conta 30.000 abbonati o follower e propone consigli culinari spesso illustrati dallo stesso Michael e Mirko. Prima di parlare del nuovo progetto vorrei cominciare da qui. Com'è nata appunto 7 anni fa l'idea di una pagina di ricette vegan corredata da schede esplicative e con quali obiettivi?
E allora, Ricette del Cavolo nasce ufficialmente, come ha detto lei, nell'aprile del 2015. E c'è stata l'occasione di un buffet vegan che mi è stato richiesto da amici che volevano festeggiare il loro primo anno di attività. E diciamo è stato veramente grande il successo riscosso da chiunque ha partecipato e dilettandomi già in cucina da un bel po' di tempo mi divertivo a realizzare diverse pietanze per amici e soprattutto ecco quello che mi ha incuriosito di più è stato poter realizzare i piatti che mi piacevano di più in chiave vegana e scoprire che fossero ugualmente, anzi anche di più, buonissimi. E quindi ero attratta, diciamo, silenziosamente dall'idea che si potesse mangiare bene e senza far male a nessuno. E piano piano, ecco, avendo la spalla poi di Michael, diciamo, si sono unite queste due creazioni, la mia idea culinaria con il fumetto, e quindi abbiamo pensato di mettere su una realtà che poi si è evoluta da sé, insomma, senza troppe pretese. E pian piano è diventato ecco, un piccolo mondo e ho notato che le persone, insomma, fossero molto attratte in maniera sempre più crescente, quindi ovviamente poi la crescita c'è stata da sé. È nata questa pagina con questo signor Cavolo simpatico, quindi anche la comunicazione è parecchio simpatica, immediata, e il registro linguistico è sempre un po' giocoso, quindi arriva insomma un po' a tutti da quello che ho notato, da persone di una certa età, ai ragazzi, il filone, il filo conduttivo di questo conduttore di questo fumetto ci aiuta molto anche nella comunicazione, quindi poi si è evoluto in schede mensili con i vari ingredienti, scade tecniche per magari sostituzioni di ingredienti animali con quelli vegetali. E così è un piccolo mondo che in evoluzione, ma va da sé, insomma, e spero arrivi.
Michael e Mirko, lei collaborano, si è detto, a Ricette del Cavolo, di cui pure ha designato le mascotte Melina e il signor Cavolo. Le chiedo, quali sono le ragioni di questa collaborazione e poi quanto il tema del veganismo e del vegetarianismo influenzano il suo lavoro di fumettista?
Allora, la collaborazione è nata nella maniera più semplice del mondo, visto che siamo marito e moglie, siamo una coppia, quindi è una cosa che nasce proprio.
Quindi lei non poteva non sapere di questo progetto di Claudio Vagnarelli.
Non potevo essere all'oscuro. E nasce in maniera, guarda, come dice Claudio, nato tutto in maniera molto semplice. Io poi ho una passione per le mascotte sin da piccolo, l'idea di poterne realizzare una già questo bastava, no? La parte disegnata aiuta a creare schede, creiamo contenuti. È tutto. Il fatto di essere vegan è una cosa anche abbastanza nascosta. Il progetto nasce proprio dal fatto che, contrariamente a quanto si dice sempre, no, i vegani magari sono persone che parlano sempre di questa cosa, mettono problemi a tavola, sono estremisti magari, no? Invece piano piano mi sono accorto che siamo la maggioranza silenziosa, la maggioranza, siamo la minoranza silenziosa, non ne parliamo mai, evitiamo anche di trattare il tema, ecco, a volte per quieto vivere, a volte per una prudenza, insomma, per un modo di essere proprio di chi fa questa scelta. E mi è venuta voglia di indagare quanti invece autori, perché ho scoperto nel tempo, avessero già fatto naturalmente questa scelta in maniera anche privata, personale. A me mi ha sempre colpito sin da quando non ero vegano il fatto che tante personalità, tanti personaggi storici avevano fatto centinaia di anni fa questa scelta di non mangiare più carne. È una cosa che mi ha sempre colpito e volevo vedere tramite questo progetto quanti oggi abbiano fatto la stessa scelta e in che maniera. E Artisti del Cavolo nasce proprio per questo. Siamo andati a bussare alla porta di molti, sono colleghi, sono amici. Bruno è per me un vate, però è diventato anche un amico nel tempo. Abbiamo deciso di partire da lui proprio per far vedere, soprattutto una persona non giovanissima, anche se vedendo le opere di Bruno non si direbbe perché è sempre nuovo, però una scelta, ci piaceva anche documentare che questa scelta l'ha fatta in là negli anni e l'ha fatta da tanto tempo, ecco.
E dunque si va creandosi una importante comunità, scorrevo, no? Sul profilo Facebook, oggi nasce un progetto a cui il signor Cavolo tiene tantissimo, Artisti del Cavolo servirà a farvi conoscere tanti artisti che hanno scelto di lasciare gli animali fuori dal piatto. Il primo giorno e il 15 di ogni mese scopriremo un autore e le motivazioni che lo hanno portato a fare questa bellissima scelta, si legge proprio in apertura di questo progetto sul profilo Facebook che troviamo dentro Ricette del Cavolo. Proseguendo in questa nostra conversazione, veniamo, come detto, al progetto Artisti del Cavolo, che, lo abbiamo detto, presenta per la sua inaugurazione un nome storico, pioneristico in molti settori del disegno e dell'illustrazione, Bozzetto, al quale faceva riferimento poco fa, che fra l'altro ha firmato una sua interpretazione personale della mascotte della pagina citate prima, vale a dire Melina e il signor Cavolo. Claudia Vagnarelli, in cosa consiste questo progetto? Come strutturato? La cadenza l'abbiamo individuata, primo del mese e 15 del mese. Cosa dice Bozzetto della sua scelta vegetariana?
Diciamo che la cosa commovente è stata per noi scoprire, adesso Bozzetto l'abbiamo già svelato, però abbiamo anche contenuti degli altri artisti che abbiamo contattato, ed è stato veramente bello vedere l'entusiasmo e il desiderio che avessero tutti di poter raccontare la loro scelta. Quindi questa attenzione veramente a poterla condividere, ma senza averlo magari poi velato troppo nel loro percorso artistico, tanto che lo stesso Michael di alcuni artisti è rimasto sorpreso perché non sapeva che fossero vegetariani o vegani, pur avendoli incontrati magari anche personalmente, però proprio perché non c'è, diciamo, volevamo anche un po' sfatare questo mito che il vegano arriva e la prima cosa che dice è, insomma, io faccio questo, io vivo così, o intavolare discussioni, ed invece proprio trasmetterlo nella maniera più naturale possibile, che per noi, e penso per un artista, è quello di disegnare. Quindi abbiamo richiesto loro la disponibilità, che hanno accolto tutti in maniera immediata e super entusiasta, di poter arricchire la pagina di Ricette del Cavolo, e abbiamo aperto le porte di Ricette del Cavolo proprio anche per poter arrivare a più persone possibili ed aprire più finestre e più microfoni possibili su questo argomento di sensibilità e non di giudizio, e tramite anche il disegno, che per me e la mia pagina è veramente una parte fondamentale. E oltre le ricette che amo molto condividere con le mie fotografie dei miei piatti, adoro comunque che arrivi anche questo. Quindi questo binomio, questo abbraccio tra il disegno, il fumetto, l'illustrazione e le ricette.
Siamo quasi...
E ecco, Bruno Bozzetto diciamo che si è rammaricato di non aver fatto la sua scelta prima, però io ritengo che sia comunque il momento giusto nella vita, arriva a prescindere.
Siamo in chiusura, Michael e Mirko. Diceva prima, microfoni spenti, che il numero di artiste e artisti che decide di non mangiare carne è sorprendente. Come entra in contatto con loro?
Allora, alcuni li conoscevo personalmente, cioè molti li conoscevo personalmente, alcuni sapevo già della scelta, altri ho parlato di questo progetto e sono venuti fuori. Quando abbiamo annunciato il progetto, 15 giorni fa, è nato un tantam di artisti che si sono svelati o altri amici che non hanno fatto questa scelta, che mi hanno ricordato, presentato artisti che l'hanno già fatto. Quindi adesso è una continua richiesta e è una continua rivelazione di persone che hanno fatto una scelta così, sembra drastica, ma in realtà è molto facile, semplice e naturale. All'interno di Ricette e Cavolo abbiamo ospitato, la maggior parte sono vegani, ma molti sono anche vegetariani. E ci interessava proprio la differenza, la ricchezza anche di approcci, di tempistiche, di modi di essere. Infatti ogni volta che presentiamo un artista, l'artista interpreterà il logo, mi serviva una chiave di lettura, insomma, interpreterà il logo della pagina di Ricette del Cavolo e c'è sempre una mini intervista fatta di due domande che sono semplicemente: da quando hai fatto questa scelta e perché l'hai fatta? E tutto questo sarà del materiale che noi cataloghiamo, organizziamo e che si svilupperà, secondo me, in contenuti, in mostre, articoli, insomma, sarà del materiale che noi useremo anche per aiutare diverse realtà animaliste. Tutto in divenire, perché sta scoppiandoci tra le mani, perché veramente non pensavamo ci fosse una richiesta così grande, una partecipazione così grande, soprattutto di autori che stimo, sono anche artisti famosissimi, meno famosi, giovani, vecchie leve, eroi del fumetto, dell'illustrazione.
Insomma, siamo sicuri.
Abbiamo dovuto fermarci perché poi...
E l'ha detto, vi stava scoppiando tra le mani, quindi
potremmo andare anche in altri campi, ecco, magari vediamo lì. Il progetto lo capiremo strada facendo, ecco.
Allora, intanto vi seguiremo, siamo sicuri che moltissimi dei nostri ascoltatori sono entusiasti di questo progetto. Voglio ringraziare entrambi, siete stati in onda qui su Alphaville, Claudio Vagnarelli e Michael e Mirko. Ricordo che si è parlato del progetto Artisti del Cavolo, inaugurato con Bruno Bozzetto, consultabile sulle pagine Facebook e Instagram di Ricette del Cavolo di Claudia Vagnarelli, in collaborazione con il fumettista Michael e Mirko. Ci salutiamo qui, grazie, a risentirci, buon lavoro.
Grazie a
voi, buona giornata. Arrivederci.
Arrivederci.
Avant le jazz, avant Gillespie ou Armstrong. Kenya en Ubangi, le tempo était déjà le roi. Toute l'Afrique savait battre des mains, de l'Atlantique à l'océan Indien, de la mer Rouge à la Méditerranée, ces gens qui bougent savaient déjà bouger. Sur un bout de bâton, plus ancien qu'Abraham, mais que Pharaon, 100 000 esclaves, un jour a tout inventé, en confondant la danse avec la liberté. Un bout de bâton, plus ancien qu'Abraham et que Pharaon, 100 000 esclaves, un jour en tout inventé, en confondant la danse avec la liberté. Hey!
cent mille fois, des millions de fois. Et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça. Et merci cent mille fois, des millions de fois. Et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça. Et merci cent mille fois, des millions de fois. Et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça.
Si inaugura oggi di nuovo in presenza dopo due anni di pandemia, e questo sarà anche l'oggetto della prima parte della conversazione che stiamo per presentarvi. Dicevo, si inaugura oggi la Frankfurt Buchmesse, che è la fiera internazionale del libro di Francoforte, il più importante appuntamento mondiale dell'editoria. Quattro giorni da oggi al 22 ottobre che vedranno a Francoforte 4.000 espositori provenienti da 65 paesi. Rispetto all'ultima edizione, in presenza mancheranno i rappresentanti istituzionali di Russia e Iran, con cui la Buchmesse ha nel frattempo interrotto i rapporti, pur rimanendo disposta ad accogliere editori indipendenti. E nel programma c'è una fittissima agenda di reading, presentazioni, conferenze con autori, traduttori, critici, grafici, giornalisti ed editor. Paese protagonista di questa edizione, la Spagna, che giunge a Francoforte spinta da forti incentivi statali. Il governo di Pedro Sánchez ha infatti stanziato per l'occasione 12 milioni di euro, di cui 2 destinati a sostenere le traduzioni, nella speranza di poter rilanciare il prestigio della letteratura spagnola nel mondo. Per raccontare la Buchmesse, un ospite d'eccezione qui ai nostri microfoni, Susanne Schüssler, che è la direttrice della casa editrice prestigiosa, una casa editrice tedesca, Wagenbach. La Wagenbach si presenta come der unabhängige Verlag für wilde Leser, insomma la casa editrice indipendente per lettori selvaggi. Numerosi riconoscimenti per il suo fondatore Klaus Wagenbach, marito di Susanne Schüssler, il primo editore a ricevere tra l'altro il premio Kurt Wolf per l'opera Omnia, questo nel 2010, e questo ci riguarda da vicino, un paio di anni fa agli eventi letterari di Ascona ha insignito del premio Enrico Filippini per aver saputo essere come pochi un editore veramente europeo, e si legge nella motivazione ancora vivere intensamente la non facile stagione che l'Europa e il mondo hanno attraversato nel secolo scorso, promuovendo la cultura internazionale più avanzata. Questo Klaus Wagenbach con la sua casa editrice Wagenbach. Allora, Susanne Schüssler è stata intervistata poco fa da Mattia Pelli. La prima domanda era proprio riferita a questi due anni dall'ultima edizione in presenza, anche nell'editoria. Dunque, il telelavoro ha preso sempre più piede con importanti risparmi economici, ma qual è per Wagenbach e per Susanne Schüssler il valore di ritrovarsi fisicamente a Francoforte?
Per noi è molto importante di avere il contatto sia con nostri lettori, che di solito non li vediamo perché comprano i libri nella libreria, ma anche con i librai, con i giornalisti, con tutte le persone con cui lavoriamo, e ci vuole un contatto personale, perché i libri devono essere anche spiegati, devono essere promoti, eccetera, eccetera.
Quindi l'importanza della presenza, del confronto fisico, ecco, protagonista di questa edizione è la letteratura spagnola, con oltre 70 autori e autrici. C'è una forte presenza di scrittrici, da Marta Sanz a Sara Mesa a Cristina Morales, di traduzioni di opere in lingua basca o catalana, e un omaggio dovuto a Javier Marías, scomparso lo scorso 11 settembre 2022. La Wagenbach è nota per aver promosso in Germania molti autori italiani, tra cui Alberto Moravia, Luigi Malerba, Natalia Ginzburg, ma ha fatto un lavoro importante anche con la Spagna. Pensiamo all'antologia Paso Doble, che oggi è il libro di testo nei programmi universitari. Ecco, qual è il vostro legame con la letteratura spagnola?
Facciamo già da tantissimi anni libri spagnoli, anche latinoamericani, ma abbiamo cominciato proprio con gli spagnoli, e per me è molto bello con questa salone si dedica per la Spagna, perché c'è una certa c'è un certo paradosso, che tutta la gente va in Spagna per vacanze, ma la letteratura spagnola o la cultura spagnola di oggi non è così nota. Così questa è una possibilità di fare anche un po' più comune quello che succede nella letteratura spagnola di oggi. E lei ha già citato Saramessa, è uno dei nostri autori, e è importante che sia un po' promossa, perché è una voce molto giovane, molto forte, che descrive un'altra cultura, un'altra Spagna, no?
La letteratura spagnola oggi però sembra essere un meno popolare nel mondo rispetto, per esempio, alla letteratura latinoamericana e a quella italiana. Dal suo osservatorio particolare, quali sono le cause possibili di questa minore popolarità?
Questo non ho mai capito. Forse c'era un periodo dove la letteratura spagnola era un po', diciamo, più o meno forte, ma adesso trovo che è molto interessante, e come detto ci sono voci interessantissime. Poi ci sono saggi molto interessanti, c'è per esempio quel libro importantissimo di Del Molino sulla Spagna vuota, che descrive un paese che piuttosto, diciamo, tutta la gente vive nelle città e non c'è nessun paese nell'Europa che è così vuota, vuol dire che la campagna è deserta, e questo fa qualcosa con questo paese. E di solito tutti noi che andiamo in Spagna non lo vediamo, direi, perché non andiamo in questi luoghi vuoti. Senz'altro andiamo nei luoghi popolati, no? Dove c'è la cultura, dove c'è la gente va alla spiaggia, eccetera, ma non vanno in questi luoghi vuoti. Ma questo libro ha fatto un gran movimento in Spagna, c'è una nuova partita dopo queste discussioni su quel fenomeno molto strano. È un fenomeno che abbiamo forse un po' dappertutto, ma in Spagna è proprio evidente.
Dunque la Spagna delle spiagge turistiche, ma anche la Spagna che si sta svuotando in alcuni luoghi, e poi non solo romanzi ma anche saggi che riguardano la Spagna, la Buchmesse. Tra l'altro gli autori e le autrici che portate la Buchmesse, tradotti in tedesco per la vostra casa editrice, la Wagenbach, abbiamo detto c'è Saramesa, c'è anche la scrittrice di origini marocchine, Najat El Akhmis, e poi sì, Sergio Del Molino, di cui ci ha parlato. E tra l'altro alla Buchmesse la Spagna ha scelto di presentarsi sotto lo slogan creatività straripante. È d'accordo con questo slogan? La letteratura spagnola è straripante di creatività?
Direi di sì. Quello che mi piace molto è che sono riusciti di trovare autori di tutte le zone della Spagna, anche di tutti i linguaggi, no? C'è il catalano, eccetera, eccetera, e è proprio una varietà vasta, e ci sono tantissime diverse cose, e quello mi sembra che sono riusciti di portarla qui a Francoforte.
E lei personalmente che cosa cercherà fra letteratura spagnola, ma anche non, quest'anno alla fiera? O cosa spera di trovare?
Allora, noi senz'altro, siccome siamo molto legati all'Italia, stiamo già preparando per 24, che l'ospite di Francoforte sarà l'Italia, e stiamo già guardando molto per libri italiani, ma siccome abbiamo tanti contatti con editori italiani, questo è il nostro focus quest'anno.
She was a working girl, north of England way.
Now she's hit the big time
in the USA, and if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. Yeah. I like the light there. Ooh. I like this kind of hot kind of music. Hot kind of music. Play it to me. Play it to me, Hollywood blues. Will the wind that blew her boat across the sea lazy, so won't you please come home, come, come back to me, honey pie.
Honey pie, Beatles, devo dire che trovo sempre incredibilmente magnifica la loro musica. Manca pochissimo alla nostra copertina, allo scoccare delle 12. Ci arriviamo con Matt Ullery, con un brano intitolato Cakes 2020. Lui suona il sousaphone americano. Thank you. Scoccano fra pochissimi secondi le 12, siamo al primo giro di boa del nostro Alphaville in diretta, vi ricordo lo 0793826765. Questo è tradizionalmente il momento della nostra copertina che vorrei dedicare oggi alla terza età. E facciamo un salto indietro. Siamo intorno ai primi anni del 1500, proprio lì, tra il 1505 e il 1507. E lì, in quegli anni, Giorgione dipinge Le tre età dell'uomo. Certo, poteva intitolarlo Le tre età dell'individuo e mettere la Schwa al posto della O, ma era più di 5 secoli fa. Dicevo, Giorgione dipinge un quadro il cui soggetto è ancora molto dibattuto. Il ragazzo al centro è intento a leggere uno spartito che l'uomo sulla destra gli indica. Tutti i dipinti di Giorgione nascondono un secondo livello di significato, spesso oscuro, no? Questa lezione di canto è probabilmente un'allegoria e un'intima riflessione sullo scorrere dell'esistenza, in cui è importante passare il testimone alle generazioni future prima che sia troppo tardi, come conferma un po' lo sguardo malinconico del vecchio che attira l'attenzione di chi guarda. Ecco, a più di 500 anni di distanza, questa allegoria del passaggio di consegne andrebbe collocata molto, ma molto più in là rispetto al 1507. La speranza di vita avrà probabilmente guadagnato buoni 30 anni, forse di più, di cui almeno 20 anni di produttività. Il limite della vecchiaia, usiamo il brutto vecchio nome vecchiaia, lo abbiamo spostato di molto in avanti. E questo che cosa implica? Beh, non solo che i nonni ci aiutano con i figli in una società sempre più precaria nei lavori e esigente negli orari, anche se da un po' si sperimentano qua e là settimane corte o smart working di covidiana memoria. Io ho l'impressione che, a fronte di un'immagine tutta rose e passioni, promossa da assicurazioni e nuove frontiere dei consumi, la terza età nel terzo millennio forse non sia così bella come la descrivono i suoi apologeti. La vecchiaia arriva, in realtà è sempre arrivata, senza preavviso, è la cosa più inattesa dal genere umano e da sempre cerchiamo in tutti i modi di rimuoverla. Generalmente la vecchiaia si consuma come fatto soggettivo e intimistico, ma credo non sia mai stato un atto privato, semmai chiama in causa l'intera società. E di riflesso quest'idea che il limite si sposti sempre più in là riverbera sull'idea di limite che tutti noi abbiamo e credo, ancora scusatemi, questo costante spostamento finisca per appesantire di cupi pensieri l'idea finale, il limite ultimo, quello della morte. Nel senso che se l'invecchiamento è da considerarsi percorso lungo e ricco di opportunità, la morte resta un tabù, roba da sfigati, scusatemi l'espressione. Tutto questo vorrei sottoporlo all'ospite che sta per arrivare. Con lei, psicoterapeuta, parleremo di limiti e di terza età. Restate con noi.
If you're traveling in the North Country Fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true lover man. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling wind. Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long, for that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all,
Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day.
Questa mattina siamo alla ricerca di pietre leggendarie. Abbiamo parlato di Leonard Cohen con un grandissimo disco omaggio proprio all'inizio del nostro programma, e qui eravamo dalle parti del disco, del secondo leggendario disco di Bob Dylan. Sono le 12.06, quasi 12.07, apriamo il nostro dossier. Anche questa mattina sono molte le sfide legate al processo di invecchiamento della popolazione, nelle quali gli anziani sono e saranno sempre più coinvolti negli anni a venire. L'allungamento della speranza di vita sollecita l'universo dei servizi e i singoli operatori a porsi tutta una serie di domande, a interrogarsi, no, sul ruolo che assumono o potrebbero assumere nella definizione di politiche sociali e sociosanitarie rivolte agli anziani e ai loro contesti familiari e di appartenenza. Il nostro dossier, che questa settimana si intitola Il limite nel limite, oggi si occupa di invecchiamento, di terza età o di anziani. Poi magari con l'ospite tra poco troveremo la parola adeguata per riferirci a questo enorme pezzo della società, sempre più grande. E per parlarne con noi abbiamo invitato, ed è collegata con noi al telefono, la psicoterapeuta Rita Pezzati. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Collabora tra le altre cose con il Centro Competenze Anziani della SUPSI, un centro creato nel 2011 per promuovere il benessere e la qualità di vita di questa fascia della popolazione. Il centro si occupa di formazione, di documentazione e ricerca sulla realtà degli anziani al fine di offrire un supporto al lavoro di tutti coloro che sono attivi, no, nel settore, favorendo una cultura della cura che sia rispettosa dei diritti, della dignità e dei bisogni della persona anziana e dei suoi prossimi. Dottoressa, noi l'abbiamo invitata perché in una settimana che appunto dedichiamo al concetto di limite, l'idea di una società e di un mondo che vede spostata sempre più in là la speranza di vita e che vede la propria popolazione invecchiare, va ovviamente questa idea di società indagata anche proprio sul modo in cui noi pensiamo questa crescita, quanto sostenibile, come detto, come pensarla, come adattarsi. Forse adattarsi non è esattamente una parola felice che ho scelto, e mi perdonino coloro che sono all'ascolto, con quali strumenti, e per farlo forse iniziare a considerare la terza età può essere cosa buona, no? Cominciare a ragionare attorno a questo passo della nostra vita. In che cosa consiste? Le chiederei in prima battuta, dottoressa, la sfida dei limiti quando affrontiamo il tema delle persone in età avanzata. Come si pensa questo tema? Quali aspetti della vita investe?
È una domanda bellissima, perché il limite investe tutta la vita, lungo tutto l'arco della vita, ed è per eccellenza la dimensione che incontriamo, che conosciamo, che cerchiamo di superare, che ci fa crescere. Perché il limite nell'invecchiamento, nel processo di invecchiamento, e sottolineo la parola processo, perché noi iniziamo a invecchiare biologicamente poco dopo i 20 anni, ma non ne cogliamo i segni, e quando cominciamo a cogliere i segni cominciamo ad attivarci per cercare di ridimensionarli. Quando il processo di invecchiamento comincia a trasformare profondamente il nostro modo di stare nel mondo, perché noi siamo noi stessi attraverso tutto il mondo percettivo e i sensi, la sensorialità cambia con l'invecchiamento. Uno dei primissimi limiti col quale la persona si confronta è il cambiamento della sensorialità. Cambia l'udito, cambia la vista, sembrano dettagli, ma cambia profondissimamente il mio modo di percepirmi nel mondo. Quindi il limite dal sensoriale al limite al quale siamo più abituati a pensare, non più, non potrò più andare a fare i 4.000 metri perché non ce la faccio più a tenere il fiato con l'ossigeno così rarefatto, non potrò più fare quella determinata cosa, ma il limite è qualcosa di meraviglioso, il limite è un grande confine. Quello che noi andiamo a cercare di far passare in tutti i vari campi attraverso il centro di competenza è proprio l'idea che l'invecchiamento riguarda tutti, riguarda chi c'è e chi non c'è ancora, ma soprattutto che da passivo perdo la vista perché sto invecchiando, perdo da un perdere passivo, noi cerchiamo di guardare, di accompagnare le persone che fanno fatica, perché ci sono moltissime persone anziane che ce la fanno benissimo da sole, a trasformarlo in attivo. Posso lasciare andare questa cosa che adesso non è più quello che mi serve per essere me stesso. E se il grande compito della vita è essere sempre più se stessi, i limiti ci permettono a sfogliarci, a lasciare andare le parti che sono meno importanti e utili, non per la società, perché per la società scopriamo che possiamo dare aspetti diversi. Continuare a partecipare con uno sguardo su di noi e sul mondo che è rinnovato dal continuo affrontare i limiti, quindi i limiti come confini di apertura.
Senta, lei nel suo lavoro di terapeuta e di formatrice anche, lavora molto sul tema dei limiti e ce ne stiamo rendendo conto, no? Con l'avanzare dell'età, come detto, occorre ripensarli, perché occorre ripensare il nostro posto nel mondo da anziani, perché con il mondo abbiamo una relazione diversa, avendo raggiunto limiti fisiologici che non ci consentono, ad esempio, lei diceva, di salire fino ai 4.000 metri. In questa chiave, cosa va ripensato nella persona che giunge, no, in questo momento della sua vita? Che percorso fa e deve fare l'anziano? Faccio un piccolo inciso. Le chiederei anche di aiutarci a capire che cosa pensa lei, dottoressa, quando incontriamo storie di limiti spostati sempre più in là, proprio da persone anziane, il tuffatore di 97 anni che ogni mattina si tuffa da 10 metri, l'arrampicatore, la persona che riesce a salire oltre i 4.000 metri, insomma, la nostra società ci mette sempre di fronte a degli estremi, no? A degli estremi raggiunti anche da persone anziane che spostano costantemente i limiti più in là o li superano con grande coraggio.
Allora, mi permetterà di fare una piccola osservazione. Io imparo tantissimo dalle persone anziane con le quali lavoro. Io sono oramai una 63enne, quindi con i miei coetanei. Imparo tantissimo dall'incontro con le persone più anziane di me, perché mi accompagnano proprio a guardare con libertà, e credo che questa sia una parola fondamentale, quanto possiamo diventare meno condizionate dal dover dimostrare. Poi ci sono alcune persone che per loro caratteristiche hanno bisogno di sfidare, e questi ci portano questi grandi limiti, tuffarsi da 10 metri, fare scalate. L'essere umano è meravigliosamente così, è meravigliosamente capace di spostare i limiti estremi. Però se pensiamo alla società più abituale, diciamo, abbiamo bisogno di pensare a un invecchiamento che tenga conto della bellezza del sentirsi in equilibrio con se stessi, il benessere contenti con sé, ma anche il benessere tristi con sé, perché nell'invecchiamento dobbiamo affrontare dei saluti che sono sicuramente più numerosi che in altre fasi della vita, saluti a progetti, a persone, a cose. E quindi fantastico che ci siano quelli che li superano, ma fantastico che abbiamo la maggioranza delle persone che ci mostrano proprio come esempi viventi quanto possa essere affascinante cambiare restando se stessi. E cambiare restando se stessi è accogliere, lei ha detto mi scuso dell'adattamento, no, l'adattamento è un concetto psicologico fondamentale, perché l'adattamento è fatto dalle capacità interne che si incontrano e si sposano con quelle esterne, e quindi è proprio quello che vogliamo per tutte le persone, che sappiano essere nel mondo il meglio possibile, ma sempre più loro stessi.
Un paio di dati mi premeva offrirli anche ai nostri ascoltatori. È una rivoluzione silenziosa, intanto partiamo da qui, perché queste sono le parole che l'ex segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, aveva contestualizzato il tema dell'invecchiamento della popolazione. Cito, una rivoluzione silenziosa che va ben al di là del fattore demografico, con importanti implicazioni di carattere economico, sociale, culturale, psicologico e spirituale. Da una situazione di elevata mortalità ed elevata fertilità si è passati ad una situazione di bassa mortalità e bassa fertilità. Così si immagina, proiettando i dati statistici, che nel 2050 la Terra avrà, come dire, molti più capelli bianchi. Gli ultra 80 anni saranno 379 milioni. In Svizzera, fra il 2005 e il 2035, le generazioni molto numerose dei baby boom raggiungeranno gradualmente l'età di pensionamento e avranno ancora una speranza di vita molto elevata. La percentuale degli anziani di 65 anni e oltre crescerà dal 16% al 24%, facendo registrare una progressione di 795.000 persone. Allora, sotto il profilo psicologico, tutto questo come incide sugli anziani? Come vivono questa trasformazione della società di cui loro sono i protagonisti?
Mi permetto di fare un piccolo appunto. Io amo molto una teoria della professoressa Facchini dell'Università della Bicocca, che divide il grande arcipelago delle persone anziane in tre grandi fasce, che è molto riduttivo, ma lei parlava in uno studio fatto verso il 2010 in Lombardia, non lontano, delle persone dell'incertezza materiale, che sono quelle che avevano i genitori che avevano combattuto la prima guerra mondiale. Le persone cerniere, poi lei chiamava le persone dell'incertezza identitaria, che di fatto sono i baby boomers. Perché faccio questa distinzione? Perché siamo di fronte a un cambiamento antropologico importante. Le persone che arrivano a invecchiare adesso hanno imparato tantissimo dalle generazioni precedenti, ma hanno avuto l'opportunità di vivere in un mondo molto diverso e di mettere in campo delle dinamiche di cambiamento, di possibilità di cambiamento, del percepire se stessi come motori di cambiamento, che farà sì che ci sarà veramente da guardare con occhi nuovi, curiosi, benevolmente a questo mondo dei boomers, che va dai 46 al 64, quindi è molto ampio e quindi con delle differenze interne, ma che ci porteranno a dei grandi cambiamenti. Quindi anche noi che formiamo i curanti abbiamo necessità, evidentemente, di studiare cosa ci dicono i testi sui boomers, ma soprattutto di essere attivamente curiosi e formare dei curanti che sappiano incontrare, veramente incontrare nel ben essere presenti, il ben essere in forma, meno in forma, perché il corpo comunque anche nei futuri boomer sarà il grande scoglio, le persone che si accompagneranno. Ricordiamoci che le persone tenderanno a essere sempre più tendenzialmente autosufficienti finché possono, perché siamo in una cultura dove essere autonomi nel senso del fare, però non nel senso del pensare soltanto, quindi autosufficienti, è una cultura gigantesca. Vedremo come l'affronteranno i nuovi futuri anziani.
Ci sarà da considerare anche l'ipotesi di un'importante recessione che andrà avanti per molto tempo in una società altamente medicalizzata, dove l'accesso alle medicine forse non sarà più così semplice. Vi sono tanti fattori dei quali tener conto. Le sfide per la società tutta a fronte dell'invecchiamento della società sono tantissime, ne abbiamo parlato. Intanto la ringraziamo molto, è stato un piacere averla ospite qui a Rete 2 ad Alphaville. Ringraziamo Rita Pezzati, faceva parte del nostro dossier dedicato ai limiti, che prosegue domani. Intanto le auguro un buon lavoro e una risentirci molto presto.
Grazie mille e buona giornata a lei e agli ascoltatori.